Due sensazioni mi avevano lasciato i testi che abbiamo appena ascoltato mentre mi ero fermato a una lettura attenta e alla riflessione un po' su questi testi. E mi permetto di consegnarle perché penso che così anche noi, se guardiamo con un po' di calma questi testi, probabilmente siamo colpiti dalle stesse cose. Prima di tutto, soprattutto il testo dell'Apocalisse ci ha evocato scenari che conosciamo bene. Abbiamo sentito quelle immagini grandiose, no? Con quelle immagini del male che insidia la vita, no? Il dragone, il serpente che insidia la vita, la violenza che torna, il negativo che sembra prendere il sopravvento. No? E ci sembra, penso, di sentirci a casa, no? Di ritrovare qui i drammi di sempre, quelli che non ci lasciano la pace, no? Le guerre dell'Ucraina e di tanti altri luoghi della terra, no? Le questioni di Gaza e gli altri luoghi, e poi ancora quei balletti della politica nostrana e non solo nostrana che appunto non ci lasciano in pace, no? Oppure quell'incapacità di prendere sul serio il problema ecologico e molte altre cose, no? Magari anche dentro la nostra vita, dentro le nostre famiglie. Appunto, quante volte, no? La sensazione che il male prevalga e tante volte colora talmente di sé la vita che ci sembra di essere costretti a leggere negativamente, no? La vita, soltanto così. Dall'altra parte però, se leggiamo pure con calma i testi, ci accorgiamo che ad esserci consegnata è anche una sensazione di profonda pace, di serenità, di umanità piena. La prima lettura terminava, in fin dei conti, con uno sguardo sulla vittoria sul male, no? Il male fermato, il male che non ha l'ultima parola. Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. E non sono affermazioni di potenza che sconfigge il male in maniera apocalittica. Sono immagini invece che ti rimandano comunque alle scene della croce che vince il male, del risorto che porta in sé le ferite, ma che insieme riesce a portare speranza e vita dentro la vita, no? Ma la seconda lettura invece in maniera molto forte, no, ci richiamava che l'ultima parola non è quella della morte, ma della vita, no? E d'altra parte la scena della la festa di oggi, la festa di Maria Assunta in Cielo, ti porta proprio lì. Maria Assunta in Cielo è la donna che partecipa della Pasqua di Gesù, è la donna che ti dice che la Pasqua di Gesù è vera per Lui, ma è vera anche per noi, profondamente. In questo è segno di profonda speranza, perché ti dice che quella vittoria di Gesù non è riservata solo a sé, ma nella sua risurrezione Gesù trascina con sé tutti, certo, a modo suo, secondo il suo stile. Per cui questo cammino passa ancora attraverso il male, passa ancora attraverso la morte, ma queste non sono l'ultima parola. L'ultima parola rimane quella della vita, rimane quella dell'amore, dell'amore che vince l'odio, della pace che vince la violenza, del perdono che supera la vendetta, che va oltre la vendetta. Ma è soprattutto poi la parola di Maria nel Magnificat che ci consegna questo sguardo di profonda pace, di profonda fiducia, no? È un testo che tra l'altro risente profondamente della Pasqua, Maria, mentre canta al Signore la sua grandezza e canta che già gli umili sono esaltati e i ricchi sono detronizzati. Ci sta leggendo la storia precisamente con la logica della Pasqua. Sta dicendo che quella logica lì è la logica vera, anche se non lo vede, anche se non lo vede materialmente. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ma se lo guardiamo bene, queste robe qui sono le descrizioni del volto di Gesù, che vince il male, che nella sua umanità piena porta in sé la vita, che ti dice che a vincere e ad essere uomo autentico non è chi ha potenza o chi schiaccia gli altri, chi dichiara guerra, ma la vera grandezza è quella dell'uomo che vive fino in fondo la propria umanità e la apre alla libertà e al dono, all'amore. Ecco, Maria partecipa di questo sguardo sulla vita ed entra con la propria vita dentro questo stile di vita. Ha in questo senso uno sguardo da fanciulla, uno sguardo che sa leggere in profondità ciò che avviene nella storia, anche se non lo vedi immediatamente, ma che sa cogliere ciò che davvero segna la storia. E ci vogliono occhi davvero limpidi e cuore davvero aperto per vivere questo. Non per nulla Gesù continua a rimandarci che è necessario convertirsi e diventare fanciulli, no? Avere quegli occhi capaci di leggere in profondità la vita, occhi smagati, occhi semplici, occhi che sanno andare al cuore. Qui la semplicità non è sinonimo di banalità, ovviamente, è piuttosto sinonimo di vita unificata, di sguardo che sa attingere in profondità il suo sguardo, che sa leggere la vita e la storia a partire dalla sua Pasqua davvero. Ma sono occhi limpidi. Ecco, mi colpiva in questi giorni, mi è capitato di leggere un testo così che riprende la vicenda di Bernadette. E mi colpiva il fatto che Bernadette, quando parla della figura che incontra, che vede, la descrive come una bambina, come una ragazza più o meno della sua età, aveva 14 anni. E quando le mostrano la statua che attualmente è a Lourdes, le dicono che non assomiglia per niente a chi lei ha visto. Mi sembrava interessante, mi sembra bello, perché appunto ti dice di questo sguardo di fanciulla, no? E tra l'altro sarebbe interessante rileggere alcuni testi letterari che pure ci rimandano a questo. Magari poi concludo citando un testo di Bernanos che consegna a Maria questo sguardo di fanciulla. Ma appunto mi sembra molto bello perché ti dice di questo sguardo limpido e di questa capacità di avvicinare la vita con un sorriso. Bernadette descrive così Maria, come la donna che le viene incontro sorridendo, con uno sguardo da fanciulla. Mi pare che sia una bella consegna anche per noi oggi, e un invito a saper leggere la vita, a saper guardare la vita un po' con questi occhi, con questo cuore, e non per dimenticare i problemi, o non per narcotizzarci o per far finta che, ma per leggere i problemi e per leggere però la fiducia e la speranza dentro quello che viviamo. Mi permetto di leggere il testo dal diario di un curato di campagna. Qui è il curato di Torsi, il parroco di Torsi, che parla al giovane prete e gli parla di Maria. Dice: e la Madonna, la preghi la Madonna, la preghi come si deve, la preghi bene. È nostra madre, si intende, è la madre del genere umano, la nuova Eva, ma è anche sua figlia. Vergine madre, figlia del tuo figlio. Il mondo antico, il mondo pieno di dolore, il mondo di prima della grazia, la cullata a lungo nel proprio cuore desolato, secoli e secoli, nell'attesa oscura, incomprensibile di una vergine madre. Per secoli e secoli ha protetto con le sue vecchie mani cariche di delitti, con le sue mani pesanti, la piccola fanciulla meravigliosa di cui non sapeva nemmeno il nome. Una fanciulla, questa regina degli angeli, e lo è rimasta, non dimenticarlo. La Vergine era l'innocenza. Renditi conto di ciò che siamo per lei, noi altri, la razza umana. Oh, naturalmente, ella detesta il peccato, ma in fondo non ha nessuna esperienza di esso, quell'esperienza che non è mancata ai più grandi santi, allo stesso santo d'Assisi, per quanto serafico sia. Lo sguardo della Vergine è il solo sguardo veramente infantile, il solo vero sguardo di bambino che si sia mai levato sulla nostra vergogna e sulla nostra disgrazia. Sì, piccino mio, per ben pregarla bisogna sentire su se stessi questo sguardo, che non è affatto quello dell'indulgenza, perché l'indulgenza si accompagna sempre a qualche amara esperienza, ma della tenera compassione, della sorpresa dolorosa, di non si sa quale altro sentimento inconcepibile, inesprimibile, che la fa più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita, e benché madre per grazia, madre delle grazie, la fa la più giovane del genere umano.